3:35:15:15. Vi leggiamo al 378-378-1025. A Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro, buona domenica.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Barbara Sala.
Eccoci qua, ben arrivato Enrico Galletti.
Luigi Santarelli.
Buona domenica e bentrovati.
Come detto, 02 25 15 15, messaggi li vedete scorrere anche in radiovisione al 378 378 1025. Tra poco ci interromperemo perché gli daremo tutti gli aggiornamenti sulla Formula 1, Gran Premio della Cina, insomma stamattina non manca niente, l'indignato speciale, state lì.
Ti ho vista correre e sorridere, muoverti leggera tra la gente, con l'aria disarmante di chi non porta maschere, bella come Venere, voglio restare con te. Non lo so come fai, riconosci una stella tra tanti aeroplani, e lo so, e lo sai, è un cielo difficile. Ora che le stagioni corrono, senza voltarsi indietro mai un momento, se la vita è un battito, rimaniamo qui ancora un po' in questa notte più buia che mai. Saremo ladri di tutto l'amore che vuoi e nei miei temporali sarai. Ridere e poi piangere, struccarti con le lacrime, ma in fondo tu non rinunci mai neanche un secondo a vivere il tuo tempo che ora dividi con me. Non lo so come fai, brilli come una stella tra tanti pianeti, e lo so, e lo sai, è un cielo difficile. Ora che le stagioni corrono, senza voltarsi indietro mai un momento, e se la vita è un battito, rimaniamo qui ancora un po' in questa notte più buia che mai. Saremo ladri di tutto l'amore che vuoi e nei miei temporali sarà. Stagioni corrono, senza voltarsi indietro mai un momento, e se la vita è un attimo, rimaniamo qui ancora un po' in questa notte più buia che mai. Saremo ladri di tutto l'amore che vuoi e nei miei temporali sarai. Punto fermo.
Punto fermo, la nuova di Tiro Mancino qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale, le 9:12 in questo istante. La questione aborto in primo piano, vuole lo 02 25 15 15, ma è anche in corso il Gran Premio di Formula 1, Gran Premio della Cina, iniziato da una manciata di minuti, quinto giro, Verstappen ancora saldo al comando.
Allora, mentre vi aspettiamo lo 02 25 15 15, ci sono già un po' di chiamate e tra poco arriviamo lì. Davide, Andrea, queste associazioni pro vita, no, che si vorrebbero inserire nei consultori, avrebbero evidentemente il compito di prospettare chi vuole abortire il ventaglio di possibili, no, alternative a quella scelta. È una buona idea, ma soprattutto è una novità. Poi arriviamo alla legge 194. Davide?
No, la novità ci tocca partire dalla 194, nel senso che non è una novità perché è contenuto nella 194 dal 1978. Naturalmente sono cose che già nel 78 questa era una forma di ipocrisia, di inutile, diciamo, retorica, perché secondo voi una persona, una donna che va ad abortire, non, così le diciamo quali sono le alternative, cioè, non ci aveva pensato, non era distratta. Quindi insomma serve quello che è. Sul tema dell'aborto, che però non c'entra niente con quello di cui si è discusso per una settimana, si potrebbe vedere diverse cose: l'efficacia effettiva dei consultori, l'accessibilità reale alle interruzioni della gravidanza, Una cosa che mi colpisce sempre, l'inquietante concentrazione geografica in alcune parti dei medici obiettori di coscienza. Dubito che, diciamo, l'etica o la fede si distribuisca a chiazze di leopardo in giro per l'Italia, quindi ci deve essere un'altra motivazione. Queste sarebbero, diciamo così, dei temi seri. Qua la cosa è una buffonata, sottolineo buffonata, perché l'idea di presentare un emendamento al PNRR, un decreto relativo al PNRR con questo tema, e lascia il tempo che trova, è un'iniziativa propagandistica tanto quanto quella, poi, diciamo così, che si è scatenata contro. Il testo recita esplicitamente, l'emendamento recita esplicitamente che senza oneri per la finanza pubblica in generale, per cui sono anche riusciti a fare l'autogol di sentirsi dire dall'ufficio dell'Unione Europea: scusate, ma i soldi del PNRR che c'entrano con questa roba qua, laddove l'emendamento stabiliva che i soldi non c'entravano. Però a quel punto era un discorso fra pazzi, dice, scusi, ma se non sono i soldi del PNRR, che ci fa l'emendamento qui nel decreto PNRR? Una figura di propaganda un tanto al chilo, senza grande riflessione.
Davide, perdonami, poi andiamo da Andrea. A me fa piacere tutto quello che tu hai detto, hai parlato di emendamenti, abbiamo ricordato il 78, un referendum abrogativo che c'è stato dopo, la legge 194, però io sono decisamente infastidita, perché ancora una volta l'argomento politico di questo paese è il corpo delle donne e del fatto che che sono sceme, che non possono decidere da sole, che se dobbiamo trattare questo argomento in una trasmissione mandiamo 7 uomini senza poi titoli, sì, particolari.
Quella questione è stata spiegata.
Sì, perché le abbiamo contattate, le femmine tenevano da fare perché c'hanno da fare il bucato a casa.
No, non è stato detto così, spiegata.
Barbara, scusami, escludo che le persone che ha sentito Bruno Vespa fossero femmine che erano a casa a fare il bucato.
Però hanno detto che non potevano andare trasmissione. Ok, ma allora perché parliamo? Abbiamo mandato lo stesso in onda una trasmissione parlando del corpo.
Sono fatti loro.
Cioè. Sono fatti anche nostri, è,
sì,
l'immagine
era
del
una
paese.
Trasmissione con tanti temi e certo. Naturalmente non è che c'è solo quella trasmissione.
Sentite, ragazzi, posso dirvi una cosa che dico da più o meno, non so, 10 domeniche. Ci sono le elezioni europee e quindi ogni mattina un cretino si sveglia pensando cosa posso dire da una parte, dall'altra, centro, sopra, sotto. Non sto facendo un ragionamento politico di parte. Qualcuno che dice bisogna dire qualcosa in modo tale che la gente, i cittadini, i veri normal people, stanno pensando che tempo farà il 25 aprile che c'è quel bel ponte fino al 1 maggio, magari ci aggiungiamo pure anche il 2. Questo è quello a cui pensa l'opinione pubblica in generale.
Poi, Andrea, non c'ha nemmeno tutti i torti,
ma no,
perché
certo.
Se si apre un straordinario dibattito fra la destra che dice non intendiamo cambiare la legge 194 e la sinistra che dice che nessuno cambi la legge 194, di tutto si parla, Barbara, tranne che dell'aborto, perché di che stiamo ciò?
Certo, però proviamo, facciamo un test, provate a girare magari di notte al pronto soccorso dei vari ospedali, non dico dei piccoli paesi, delle grandi città, a cercare la pillola del giorno dopo. Già l'accedere ad un... non è che per avere accesso all'IVG, l'interruzione volontaria di gravidanza, vai dal medico e ti fa la ricettina rossa e il giorno dopo vai in ospedale, è già di per sé un percorso a più tappe. Sì. Perché dopo un primo contatto vieni mandato da un consultorio. Nei consultori, dopo una prima visita medica che stabilisce di quante settimane sei e quale intervento può essere fatto, perché esiste anche una pillola che agisce entro tot settimane, se no ci vuole proprio l'intervento chirurgico, perché di fatto l'aborto è questo, è un intervento chirurgico in anestesia. E già c'è lì una sorta di psicologo, assistente sociale, non saprei che nome dare, ma in questo consultorio c'è già una figura di questo tipo, sì, che ti dice perché tu vuoi fare questa cosa e tu dai la tua motivazione. Il fatto che ancora una volta ci sia difficoltà, ad esempio, a trovare la pillola del giorno dopo negli ospedali o al pronto soccorso, ci sono sempre più medici obiettori.
Allora,
cioè, chiaro, dove stiamo,
Barbara,
andando?
Barbara, però no, stiamo andando fuori strada, nel senso che è questo l'inganno, far credere che si stia parlando dell'aborto. Non c'entra niente, tra l'altro la pillola del giorno dopo sta anche fuori dalla legge 194, perché è un'altra
cosa, però va a trovare, che arrivi in un ospedale e ti dicono che ci sono gli obiettori e non te la danno.
È la stessa cosa per un calcolo renale, ma non c'entra niente con l'emendamento. Cioè, una cosa è il tema sanitario, un'altra cosa è l'emendamento. L'emendamento non c'entra niente con l'aborto. Quella roba lì è ridicola, perché se tu dici che devono poter, diciamo, avere una presenza nei consultori, cito a memoria,
guarda, articolo 2, legge 22 maggio 1974, i consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Questo è, diciamo, la sintesi.
Esatto, parlavo dell'emendamento, c'è scritto devono essere delle strutture specializzate con comprovata esperienza. Ma che cavolo stabilisce chi è la struttura specializzata con comprovata esperienza nel parlare con le persone dicendo, l'ho detto, la prossima volta che vado a comprare il tabacco mi faranno parlare con un volontariato dell'oncologia, mi dicono, ma lei sul serio vuole comprare il tabacco? Sì, grazie, se si scansa un attimo io comprerò il mio tabacco.
Però vedi, questo discorso del tabacco può essere fatto a te che sei maschio e a me che sono femmina, chissà perché questo discorso dell'aborto riguarda sempre soltanto le donne.
Non c'è la possibilità, di renderlo
un po'. Mi dispiace, io non ho la possibilità,
certo,
di essere messo
in. E allora io voglio avere, siccome il corpo è mio, voglio decidere io.
Scusate, non ci parliamo. Andrea, no, che pensi tu di tutto questo?
Ma io
al di là
che,
della campagna elettorale.
Ma io penso che dopo 40 anni, anzi sì, 40, no, 50 anni, siamo ancora a discutere di questa cosa. E ha ragione Davide quando dice, ma guardate che quell'emendamento è una scemenza, perché dice esattamente che non saranno utilizzati i soldi del PNRR, ma ci mancherebbe altro, già ci sarebbe da discutere su molte cose per le quali i soldi verranno comunque spesi, no? Noi viviamo in una città, Roma, che è un disastro generale, perché a un certo punto hanno deciso che nel 2025 bisogna fare il giubileo, no? E se tu vai in giro, l'80% delle persone, dai taxisti, per non parlare di tutti gli altri, ti dicono gli unici che ci guadagneranno sono i fast food e B&B e per il resto niente. Ma rotture di palle enormi relativamente a cantieri, eccetera. Allora uno dice, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è vero quello che dice Barbara, che questa cosa riguarda sostanzialmente, vorrei anche dire che a volte l'aborto è condiviso anche per necessità varie dall'uomo, è un dolore.
E qualche volta no.
È comunque un dolore per un uomo perdere un figlio, ma non perché è stata fatta una scelta solo dalla donna, perché è stata fatta una scelta comune, poi molte volte no, giustissimo. Io ad esempio sono anni che dico bisogna aumentare la consapevolezza della anticoncezionalità nei giovani, perché i nostri ragazzi fanno sesso non protetto e quindi rischiano non soltanto le ragazze indesiderate gravidanze, magari in età nelle quali forse avrebbero altre cose a cui pensare, ma anche e soprattutto rischiando malattie. Quando però si fa questo discorso, poi intervengono i cattolici, la Chiesa,
perfettamente
il Papa,
ragione,
la Madonna, i Santi.
Però al netto del fatto che questa gravidanza c'è, perché l'anticoncezionale che stavo usando ha avuto un problema, perché sono stata io un buco, ho sbagliato a prendere la pastiglietta che dovevo prendere una volta al giorno, perché quella sera lì non lo so, è andata storta, perché non so che cosa è successo, al netto del fatto che io questa gravidanza non la voglio, perché devo essere giudicata? Perché quando io posso andare in giro a dire ed è stato fatto pubblicamente da un esponente politico del Movimento 5 Stelle l'altro giorno, io ho abortito, c'è un uomo che dice ti sei divertita prima, potevi pensare.
Vabbè, questa è una cavolata.
Certo, no, è una cazzata, hai ragione. Ma sapete quante volte se lo sentono dire le donne? Perché i maschi non si sono divertiti.
Sempre
del corpo delle donne parliamo. Perché se io madre...
Lo si dice anche agli uomini però, perché la
non è vero, non è vero.
Questa cavolata
me
la raccontava sempre mia madre quando mi è messo al mondo, che è stato un lungo travaglio, c'era la suora che le diceva non urlavi però 9 mesi fa. Questa, diciamo così, rientra tra la stupidità collettiva e amen. Ma l'inganno nel quale si sta cadendo con tutti i piedi è che qualcuno abbia introdotto una quale che sia novità in una legge che è lì dal 1978. È tutta distrazione, è tutta parlare d'altro, perché non è successo niente, lo zero
magari
totale.
In termini concreti non cambia niente, vorrà soltanto dire
anche in termini teorici
okay,
non cambia
vorrà soltanto
niente proprio.
Dire che lì al consultorio fronti... dovrò sì. parlare 10 minuti in più con una persona no, che mi dice perché non dai in adozione il bambino?
No, perché c'era già nella legge del 78, non c'era quello al consultorio ieri, non c'è oggi, non ci sarà domani, per il semplice motivo che ci sarà due volte soltanto, la volta in cui un telegiornale o una televisione manda la telecamera. Il tema è che forse non trovi il consultorio, questo è diciamo, il tema, non trovi, però è un tema che non ha nulla a che vedere con quello che stiamo parlando. Tra l'altro, con due fronti politici, lo ripeto per la seconda volta, che si distinguono in Meloni che dice noi non intendiamo modificare la 194 e Schlein che dice non vi consentiremo di modificare la 194. Sono pure due donne, quindi il problema del genere si è risolto, ma è dissennato pensare di dover partecipare a un dibattito in cui due persone ringhiandosi in faccia dicono esattamente la stessa cosa.
02 25 15 15
e
per
non è
venire in diretta
tema,
con non è dicevi
che
Andrea
senso?
Scusa?
No, che non è sull'unico tema.
Ah no, infatti dove sembra che ci siano distanze in realtà esatto. c'è sovrapposizione. 378 378 125, leggiamo sì. un po' di messaggi.
Allora ci si concentra ad esempio, allora teniamo presente che ci sono cioè tuttora dei paesi in cui l'aborto non è possibile, sappiamo quello che è successo un paio d'anni fa in America con la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che in alcuni paesi è possibile abortire e in altri no. E qualcuno
no, no,
accetta...
attenzione, stabilì che erano le leggi nazionali. Quindi non che in alcuni paesi no. Ho capito. Erano leggi nazionali perché gli
sì,
Stati Uniti questo... come è noto è uno stato federale.
E questo sì, però tu puoi ad esempio abortire da una parte ma non nell'altro
perché
paese di fianco.
Perché lo stato l'ha stabilito, non la Corte di Giustizia. Vabbè, ma è un dettaglio.
Ok, però anche lì ci sono donne che partono dall'Iowa a sparo per andare da un'altra parte
sì.
perché nel proprio
sì.
stato questa cosa non è possibile. Non so nemmeno se sia possibile fare l'aborto terapeutico, che ci scrivono via messaggio al 378 378 125. Va bene l'aborto terapeutico, è giusto quando ci sono problemi con sindrome ed altro, anche qui però ci sarebbe da aprire una grande parentesi, ma scusate, nel 2024 con tutti i mezzi per evitare la gravidanza siamo qui a parlare di aborto, non siamo nel Medioevo, ha già risposto Andrea a questo prima, ha perfettamente ragione, ma al netto di questo, se ci troviamo in quella situazione, io voglio essere sicura di poter portare a termine la mia decisione perché il corpo è il mio. Smettetela di fare
sì,
politica sul corpo delle donne.
Però non credo che sia a rischio questa cosa, cioè questa cosa non credo
però,
che sia a rischio.
Perché, però stanno mettendo tanti ostacoli.
Tanti ostacoli, sì. Se è una cosa che già era prevista nel 78, si tratta semplicemente di applicarla, ma dal punto di vista di una possibilità in più per chi fa quella scelta, che oggettivamente lo possiamo dire questo, che è una scelta... Non è una scelta facile, è una scelta difficile.
Stai parlando come Vespa. Perché... Stai parlando come Vespa.
Ma che ha detto Vespa? Che ha detto che è una scelta dolorosa?
Sì, ha detto che
è una scelta dolorosa.
Certo che è una scelta dolorosa. Certo, ma dà fastidio sentirlo dire da un uomo.
Perché dà fastidio? Perché
dà fastidio.
Ma scusami, ma non può essere una scelta dolorosa anche per un uomo?
Ma molto spesso l'uomo non lo sa neanche.
Ma chi c'entra? Molto spesso è una scelta
condivisa. Che una vita di dolore si sono costruiti quei due.
Vabbè,
però,
poi parliamo anche di chi partorisce.
Allora, andiamo
e
da
porta
Giusy,
i bambini
adesso,
in ospedale
scusate,
e viene
andare...
cercata dai giornalisti.
Vabbè, questo è un altro tema. Andiamo da Giusy al telefono. Che
però
ci
c'ha ragione il nostro ascoltatore che dice: vorrei chiedere a Vespa di fare una trasmissione sulla disfunzione erettile con sole donne.
Allora, Giusy, buongiorno.
L'unica che se ne accorge.
Buongiorno.
Buongiorno, Giusy. Da dove?
Allora, da Reggio Calabria.
Mm-hmm, sì.
Io è da tanto tempo che vorrei dire questa cosa, questa riflessione, quindi non la prendete. Innanzitutto vorrei dire alla signora che è lì in studio che non rappresenta lei tutte le donne, quindi parlare sempre a nome delle donne, certe donne a nome di altre donne non mi piace.
Normale,
e poi vorrei fare soprattutto una riflessione. Sì. Io sono mamma e sto per diventare anche nonna. Devo dirvi che la tecnologia ha fatto passi da gigante nel campo dell'ecografia. Se ognuno di noi perdesse un attimo a guardare un'ecografia oggi di un bambino appena concepito, cioè a 2 mesi già vedi il bambino, io penso che non si farebbero certi discorsi così superficiali. Il corpo è mio, il corpo è mio. Innanzitutto da donna ho l'onore di essere mamma, di aver avuto questo dono da Dio di poter concepire un figlio. Poi se hai una vita dentro di te, e ripeto, guardatevi le ecografie di oggi, sono delle cose eccezionali, cioè vedi una vita. come però fai
signora,
a dire
signora,
il corpo è mio,
lei,
scusi,
lei è stato,
il corpo è mio e lo gestisco io, bisogna sì. tutelare quella vita, quindi il corpo è tuo.
Ma la legge già la tutela, signora, la legge già la tutela.
Non
perché...
sto parlando della legge, sto parlando di questo, di questa superficialità nell'affrontare destra, sinistra, tutti quanti, sì. Non è per un egoismo
però
personale.
Però l'ecografia di cui lei parla, l'ecografia di cui lei parla, nella grandissima parte, non si riferisce al periodo, al tempo nel quale la legge consente.
No, come no? Vedete che non è neanche lei informato.
Stiamo parlando della morfologica, giusto, Giusi? Tu stai parlando della morfologica.
No, ho capito, ma che ti metti entro il terzo mese di gravidanza, a due mesi, mia figlia è andata a fare l'ecografia, le parlo dell'esempio mio, ma insomma si va a fare l'ecografia e già si vede il
e quell'ecografia lì si chiama morfologica, ok?
Sì, certo.
Benissimo.
Sì, va bene, non so se si chiama morfologica.
No, lo dicevo agli altri, Giusy, lo dicevo agli altri.
Sì, ok, per cui se ve l'andate a vedere, è un invito, cioè un consiglio, andate a vedere un'ecografia di una vita appena nata, cioè quando dovrebbe essere fatto questo maledetto aborto, e riflettete tutti.
Grazie.
Perché credetemi, è una cosa
ma è nella legge, signora.
Ma al netto del fatto che è da brividi,
la legge non cambia,
quella riflessione è nella legge.
Giusy,
grazie signora, la ringrazio signora,
legge...
però non è che se lei sente
fare vedere questo.
Bene, signora,
vedere
è chiaro.
E lo faranno vedere.
Lo ripeto io, così lei si calma un attimo. Guardate tutti le ecografie. Benissimo, adesso che abbiamo fatto passare questo messaggio, però guardi che quella riflessione e quel dubbio è già tutto nella legge, è già tutta nel dibattito parlamentare che ha accompagnato quella legge, è già tutta, aspetti un attimo, nel dibattito pubblico che si è fatto quando si è fatto il referendum sull'aborto. Da allora a oggi non è cambiato niente, ovviamente, né nella norma né nella salvaguardia del concepito dopo una certa data, né nell'accesso, purtroppo anche qualche volta difficoltoso per motivi materiali, all'aborto. Tutto qua. Quindi è certamente un'esagerazione sostenere che è un affare solo mio e me lo gestisco solo io come dico io, perché il semplice motivo che la legge non consente di fare quando dici tu come dici tu. Ed è certamente un'esagerazione sostenere che il concepito appena nato è già un essere umano, è già uno che, diciamo, che è in grado di sentire.
Non è un essere umano, però è una vita. È una vita.
Questo non
è una vita che però va portata avanti, cioè non è una vita allora, solo in quel momento.
E così via, e così via. Quindi
ma è una vita.
Allora, Giusy, ci fermiamo un attimo perché sono
fondamentalismi,
scusate,
non vanno da nessuna parte.
Sono le 9:31, dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco riprendiamo lo 02 25 15 15. Flash da Enzo Tamborra, Formula 1, Gran Premio della Cina. Enzo.
Buona giornata, 17 giri su 56, al momento c'è Norris al comando su McLaren davanti a Verstappen, che però ha già effettuato il suo pit stop, al contrario di Norris, dunque Verstappen è praticamente il leader della corsa con alle spalle Sergio Perez, quarto al momento, Charles Leclerc, a voi.
Grazie, allora la presenza delle associazioni Pro Vita all'interno dei consultori nel momento dell'aborto, favorevoli, contrari rispetto anche a ciò che già prevede la legge del 1978. State con noi a fra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. In the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. For when my
Camila Cabello, RTL 102.5, all'indignato speciale, 9 e 39 minuti. Riprendiamo il nostro discorso legato alle polemiche scatenate da questo emendamento presentato da Fratelli d'Italia per inserire, no, nei consultori le associazioni pro vita al momento dell'aborto. C'è Jessica che ci aspetta in linea, buongiorno.
Buongiorno, io ritengo ci sia una
Jessica, da dove ci chiami innanzitutto?
Ravenna.
Sì.
Ritengo ci sia una grossa differenza tra una femmina e una donna. Una femmina è vanitosa, una donna non è mai autoreferenziale. Tao dice che per una legge di bilanciamento esternamente l'uomo è uomo, internamente è donna, esternamente la donna è donna ma internamente è uomo. Questo,
quindi questo
dice?
Cosa ci porta? Che
ecco, questo non aver capito questo in Italia dal 68 ha portato 5 miliardi di anime nel limbo, il 36% delle gravidanze tenute senza padre con coppie gay è l'unica preoccupazione, il prezzo dei pannolini. Risultato, si chiede ai bambini se hanno disfunzioni sessuali per cui cambiare sesso.
Guarda, perdonami, secondo me hai buttato dentro...
Basta.
A 5
Vabbè,
miliardi...
insomma, è una domenica così.
Scusate, mi spiace perché lei ha citato...
Il limbo.
Il limbo è anche Tao. Tao.
Limbo, ecco. Tao. Il limbo credo che non ci creda più nemmeno a manco...
I bambini dell'oratorio, del catechismo, insomma.
Ma
dove vanno i bambini non battezzati?
Con rispetto, lo dico con rispetto. Ma Tao, cioè il Tao cinese, insomma,
sì.
No? Cioè...
Sì, Tao, però vabbè, posso dirvi, andiamo oltre. Laura, buongiorno. Perché se no.
Buongiorno.
Diciamo,
Laura, buongiorno. Ci citi il Dalai Lama, per favore.
Laura, da dove?
Cosa?
Niente, era una battuta.
Da dove, Laura? Da dove ci chiami?
Mi chiamo D'Ancona, sì. Provincia di Ancona.
Benissimo, cosa ne pensi?
Io penso che la libertà è una gran bella cosa. Ho tutti i miei anni che potrei dire il contrario, perché non te lo dico gli anni. Però io dico che il permesso, il dottore quando fa l'aborto dovrebbe averla di tutti e due, l'uomo e la donna. Perché l'uomo va messo in disparte? Devono decidere in due, sono in due che hanno fatto.
Ok, allora mettiamo. Beh, ok, allora siamo però al 50-50, perché io dico di sì, l'uomo dice di no. Per lo stesso motivo per cui, aggiungo questo che mi direte che non c'entra niente, per cui ci sono degli uomini che in sala parto non vogliono l'epidurale per le donne durante il parto e hanno voce anche su questa cosa. Quindi io dico di sì, il mio...
io ero per farla a me stesso.
Sì, il fecondatore dice di no e quindi il medico a chi dà ragione?
Il dottore non deve farlo. La decisione deve essere tutti e due per me.
Ok, ma se abbiamo decisioni contrastanti,
certo.
Io dico di sì.
Questo è un tema.
E l'altro
importante.
Dice di no?
Sì.
E quindi il dottore non schema, deve fare l'aborto.
Perché vince il no.
No, lo schema di Barbara, che Barbara continua a esporre, è un leggerissimamente pregiudiziale, no? Per cui c'è sempre lei dice di sì, lui dice di no. Vale la stessa cosa se lei dice di no e lui dice di sì. Uguale, no?
E quindi io sono obbligata a partorire.
Aspetta
anche se non
un
voglio.
Attimo prima di arrivare da obbligata, è che semplicemente no, perché questa, come tutte le questioni che riguardano la salute di una persona, sono a disposizione esclusivamente di quella persona. Sapete che quando io vengo ricoverato in una struttura sanitaria firmo un pezzo di carta dove dico chi può essere informato, certo, nelle varie eventualità. Se io dico non informate nessuno, già certo, in caso diciamo di trapasso qualcuno bisognerà pur dirlo, ma tutte le altre cose vale il rispetto della mia volontà, non di qualcun altro. Questa volontà della donna, che è esclusiva, cioè per il semplice motivo che l'aborto non può che essere al femminile, non esiste lì neanche l'ipotesi lontana di parlo maschile, quindi questa volontà è però regolata dalla legge e la legge già esclude che sia come mi pare a me, quando mi pare a me. Questo, quindi, ed è lì dal 78 e funziona più o meno in maniera analoga in pressoché tutto il mondo civile. Poi c'è la parte relativa a far funzionare, diciamo, praticamente le strutture, quello è un altro discorso, un'altra trasmissione, ha a che vedere con la sanità in generale, non è tanto questione relativa all'aborto nello specifico. Quindi no, non può essere un referendum familiare.
Grazie Laura, grazie per essere stata con noi.
Prego, ciao a tutti, ciao.
C'è Rosa che ci aspetta, buongiorno Rosa, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Padova.
Prego.
Proprio è successo a mio marito quello che ha raccontato la signora che mi ha preceduto, in quanto quando ho dovuto abortire mio marito non era d'accordo, ma non solo non era d'accordo, è stato, come dire, siamo stati vittima forse di una ginecologa prepotente, non so che aggettivo usare, perché non so se sapete, il ginecologo deve rilasciare, almeno quando è successo a me 19 anni fa, deve rilasciare una dichiarazione che acconsente, ora bene i termini non li so, però è successo questo, che ad appuntamento mi ha tartassata, mi ha fatto sentire male. Se questo è il modo di convincere una donna a decidere di non abortire, beh, era proprio fuori.
Cioè tartassata in che senso, se possiamo chiedere, ovviamente?
Di domande?
Parole, di... No, vabbè, finché fossero state domande, va bene, ma quello che stessi facendo, che uccidevo una vita, tutto quanto. Quindi mi sono ritrovata a un appuntamento già doloroso di mio, perché non è stata una scelta semplice,
chiaro,
con mio marito insieme ma contro, insieme all'appuntamento ma contro la decisione, con una terza persona che mi ha, non voglio dire insultata, ma mi ha ridotta male.
Non era, quindi, il suo ginecologo, era quello del consultorio, suppongo, non so.
Purtroppo coincideva con il mio, perché mi seguiva lei.
Il ginecologo personale uno se lo sceglie, non è
sì, te lo scegli, ma non è proprio, come posso dire, non è che lo vedi tutti i mesi il ginecologo.
Beh, certo.
Quindi voglio dire, anch'io ho il ginecologo da cui vado sempre, lo vedo una volta all'anno per fare il pap test e poi in gravidanza. Rosa, io ti faccio i complimenti per il coraggio. Il coraggio di chiamare una radio nazionale e dire che 19 anni fa hai abortito.
Questo, effettivamente non ero proprio convinta, però effettivamente è preoccupante che una donna che prende questa decisione si trovi davanti persone che devono fare il lavaggio del cervello per convincerla a cambiare, non idea, cioè convincerla a cambiare quello che ha maturato.
Ti hanno toccato queste, diciamo, questi inviti, queste pressioni che ti facevano? Cioè tu hai pensato di, no, prendere un'altra strada, di non fare quella scelta? C'è stato un attimo in cui hai detto forse sto, non so, sbagliando, no, ti hanno fatto credere, oppure
no,
sei riuscita a non farti influenzare?
Attimo, sono riuscita, no, e di questo non è che un orgoglio per me, però ho portato a termine la mia decisione. La cosa sgradevole è stata avere mio marito contro, e ammetto che a distanza anche di 19 anni è un pensiero brutto il mio, cioè non ho fatto una cosa giusta, ma dovevo farla.
Ma con tuo marito la relazione poi è continuata?
Sì, continua, è qui accanto.
Questa cosa aleggia a volte nella vostra relazione?
Aleggia, sì.
Ok.
Aleggia. Okay. Cioè,
comunque...
Non solo oggigiorno aleggia, ma anche il post intervento è stato traumatico, perché non è venuto con me, perché non mi ha sostenuta per niente ed è stato dura. Quindi vorrei dire, una donna che prende questa scelta non deve assolutamente subire questo, e oggi si ripropone. Io non dico che devono invitare le donne, prego signora venga qua e questa è la via, ma neanche subire questo, perché sono segni che restano.
Ma è questo, signora, vede la sua testimonianza preziosa, al di là della questione, diciamo, personale, giustamente ha voluto esporre, ma proprio di quello che lei ha raccontato dimostra quanto noi tutti si stia parlando del niente assoluto, perché quella roba lì è successa 19 anni fa e non c'è nessuna novità, neanche il famoso emendamento cambia una virgola della realtà, delle cose come stanno.
Concretamente
però
no, Davide.
Però è stato l'occasione.
Se mi permette, Davide, io vorrei... Anzi, signor Ciaccadone, perdoni. Io vorrei dire che il personale, quindi la ginecologa, doveva essere preparata per affrontare la mia situazione. Non doveva sbraitare
Sbraitare, però la legge che consente l'aborto consentiva all'interlocutore del consultorio di svolgere un'attività anche dissuasiva, perché è prevista dalla legge del 78. Io la consideravo nel 78 una prescrizione ipocrita e continuo a pensare oggi che sia così. Ma avendola lei subita 19 anni fa, è la dimostrazione che non è cambiato assolutamente nulla, è semplicemente stato un rigurgito di un dibattito che torna, che ha come effetto quello di, diciamo così, rinverdire le ipocrisie di ieri. Ma poi nella realtà non
cambia. Però scusate, ma è così necessaria questa opera di dissuasione? Cioè non è che se io vado in farmacia a comprare un antinfiammatorio, il farmacista che me lo vende cerca di dissuadermi, ma perché non usi la malva?
Ci sono casi diversi, però.
Ho capito, ma perché?
Ma a questo punto, Barbara, se è questo, e penso che sia anche giusto, chi ha la fortuna e l'onere di essere stato eletto in Parlamento presenta una proposta di modifica della 194 e si batte cercando il compromesso per riuscire a far passare la modifica della 194. Ma se tu ti ricordi che esiste il problema solo quando gli altri prendono un'iniziativa di inutilissima ed ipocrita propaganda, stai pigliando per le chiappe l'umanità facendo credere che ti occupi dell'aborto. E vale per la destra dell'emendamento e per la sinistra del sollevamento. Uguale. Senza che nessuno di loro parli minimamente. Tu dici quello è un passaggio inutile, ne sono convinto anch'io. Se sei parlamentare proponi di toglierlo.
Grazie Rosa, sì. Grazie mille, un abbraccio. Grazie per questa testimonianza, insomma, ci ha aiutato a riflettere ulteriormente su questo tema.
Posso leggere un messaggio velocissimo che apre un'altra cosa? Io minorenne, costretta da mia madre perché temeva il giudizio della gente, quindi spedita in Inghilterra, dopo 47 anni ancora mi brucia. Buona domenica. Ho conosciuto anch'io ragazze che dalla Sicilia venivano ad abortire a Milano perché sennò il paese parlava.
Palmira, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Chiamo da Roma.
Prego.
Io chiamo da Roma. Anche io, voglio complimentarmi con Rosa che ha appena chiamato, però voglio anche rispondere alla signora di prima che chiamava dalla Calabria, che ci invita a guardare le ecografie. Io credo che ci sia veramente una lontananza emotiva tra chi vive un'esperienza così, diciamo, importante e chi sta dall'altra parte. Quindi io credo che sia probabilmente vadano anche riviste certe sfumature di certe leggi, perché non è una decisione, non credo che sia una decisione così facile quella di abortire.
Dillo tu che è difficile, perché se lo dice un uomo poi sai che succede, no?
Esatto. Beh, diciamo che io sono d'accordo sul fatto che comunque alla fine è la nostra decisione, è il nostro corpo, perché saremo sempre noi a fare i conti con una con quello che dovremo poi vivere con quello che è un figlio. Io non credo che a 20 anni ci sia una maturità tale che consenta di avere un approccio completo nei confronti di un figlio. Probabilmente
a 20 anni si è maggiorenni, naturalmente si è già fertili da qualche tempo, è la natura che ti rende per forza consapevole.
Sì, però Davide, quello che lei sta dicendo mi sembra di poter interpretare che potresti avere, diciamo, rimproverarti la cosa contraria, cioè di non aver avuto intorno a te le informazioni giuste, perché magari non tutti sono in grado di andare a cercarle, di trovarle, di avere una cerchia familiare che comunque comprenda questa cosa, ti guidi, ti supporti.
Esattamente, ed è quello che volevo dire. Cioè, io credo che questa educazione nasca innanzitutto in famiglia, ma che poi debba continuare necessariamente anche a scuola, per esempio. Secondo me dovrebbe esistere una educazione sessuale molto più importante e molto più definita nelle scuole, ma già anni prima, ecco, questo credo che sia determinante. Ed è quello che probabilmente manca nella nostra, diciamo,
mancano anche i consultori, ce lo stanno scrivendo, mancano, sì, i consultori, esatto. Tu ricevi delle scuole, tu immaginati una ragazzina di 17 anni che si trova, ahimè, in questa situazione. E dove va? A chi chiede? Quando sa che magari a casa scoppia una bomba, se dovesse dire sono rimasta incinta.
Grazie.
Sono d'accordo.
Palmira, grazie mille. Grazie. Andrea, grazie, tu sei saresti, diciamo, favorevole a rivedere questa legge, cioè a togliere quella parte che dice, no, che i consultori devono assistere anche dal punto di vista, no, di quelle che sono le alternative?
Questo venne inserito per un fatto squisitamente politico-religioso. Siccome la Chiesa Cattolica era contrarissima, ricordatevi il dibattito sulla questione aborto e divorzio, è stato feroce nel nostro, anche in altri paesi, ma nel nostro paese in particolar modo, essendoci l'autorità ecclesiastica più alta qui, qui insomma, no? a 150-200 metri da dove vi stiamo chiamando, dove stiamo parlando. Quindi quella fu inserita perché comunque bisognava dare, non dare l'impressione che si facesse l'aborto to cool, no? Ecco.
E dare la possibilità alla Democrazia Cristiana di non fare le barricate.
Ma il tema è da rivedere, esatto, o no?
Ma o perché dovremmo così rivederla?
Cioè, no, beh, è quello
allora
di cui si parlava.
Perché, perché l'unico, nessuno ha detto che va rivista la legge 194. Nessuna forza politica ha il coraggio di dire una cosa di questo genere.
Però Davide suggeriva una battaglia coerente, è quella di, certo, non facciamo applicare ciò che già c'è, ma rivediamola, no? A distanza di più di 40 anni la rivediamo.
Esattamente.
Tu dici no.
Io ritengo che non sia necessario, mentre sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna aumentare in modo esponenziale le capacità di giudizio da parte delle donne e degli uomini, delle donne e degli uomini in merito all'educazione sessuale, così come è fondamentale che i consultori ci siano. Io mi ricordo che quando ero un ragazzo e frequentavo la clinica Mangiagalli perché studiavo medicina incautamente, e c'era, dove lavorava tra l'altro il grande Enzo Iannacci, non so se sì, sapete, no? Che è stato, sì, un grande medico, e col professor Manacorda eccetera, si parlava, certo, perché era il primo, la Mangiagalli era l'ospedale per eccellenza dove, certo, si andava ad andava a partorire,
certo,
esatto. Però lì venne fatto il primo consultorio importante, eccetera. Le battaglie del Partito Radicale, di Pannella, ma non soltanto di Marco. Mi fa specie, e concordo con chi dice che l'associazione Pro Vita garantiscono un bacino di voti importanti, ovviamente, sì, per la destra, dice questa persona. Il governo li ha dovuti sistemare da qualche parte, ricambiandone in favore il più classico degli esempi di voto di scambio. Posso assicurare il nostro ascoltatore o ascoltatrice, hashtag, che l'80% delle cose che stiamo sentendo e che sentiremo da qui al 9 giugno, uh-huh, che è il giorno in cui si voterà, sì, sono cose di tipo voto di scambio.
Campagna elettorale, eccetera.
Anche il bonus. Anche...
Allora, scusate, ci dobbiamo fermare.
Reddito di cittadinanza, tutte queste cose qua erano voti di scambio.
Ci dobbiamo fermare, ci sentiamo tra poco.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Yeah.
disco di Justin Timberlake, Rock Your Body, a chiudere la prima ora dell'indignato speciale di oggi.
Allora, nella prossima ora cambiamo tema, le manifestazioni che anche questa settimana sono tornate degli studenti pro Gaza, sfociate in molti casi in scontri con la polizia, aggressioni. È giusto manifestare così oppure no? Vi aspettiamo in diretta.
Ed eccoci qua, buona domenica, il 21 aprile, le 10.05, siete su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale.
Allora, anche questa settimana sono proseguite le manifestazioni degli studenti pro Gaza, in particolare quelle che vi abbiamo raccontato all'Università Sapienza di Roma, poi sentiremo quali sono le ragioni dei ragazzi e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto questo non è manifestare ma delinquere, perché come sapete ci sono stati scontri con la polizia, ci sono state aggressioni, allora è un modo sbagliato di manifestare che però potrebbe replicarsi. Che ne pensate?
Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà. E non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. Qui sto sotto di te, tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri lui risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà. E non lo so chi sei però, con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te. Non fare quella faccia di chissà che farà soffrire, perdere l'aereo e prendere dei vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua. Dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
Veleno Tananai su RTL 102.5 nella seconda ora dell'indignato speciale. Buona domenica 21 aprile. Allora, queste manifestazioni che abbiamo visto alla Sapienza, che mettono al centro, no, della discussione questi accordi con l'Università di Israele, e in molti casi sono sfociati anche in scontri con la polizia e aggressioni. Che cosa ci raccontano, Davide, di questo periodo e di questa questione?
Ma ci raccontano che per una ragione che ha a che vedere con l'esoterismo, c'è un gruppo di persone, di giovani, che sono convinti che sia de sinistra, manifestare contro Israele e ritrovarsi al fianco dei fondamentalisti musulmani sciiti dell'Iran e ai terroristi di Hamas. Questo non significa, quindi la loro opposizione è a dir poco contraddittoria. Io sono contrario all'uso del manganello. Le forze dell'ordine sono lì, si chiamano dell'ordine perché devono mantenere l'ordine. La repressione, che è una cosa importante ed è bene che ci sia, però spetta alla giustizia, non spetta alla polizia. Quindi se il miglior tutela dell'ordine pubblico è riuscire a farlo senza usare nessuna violenza, quindi sono contrario a queste cose, ma però a questi ragazzi qualcuno glielo deve dire, cioè, state dicendo delle boiate, state dicendo delle cose anche raccapriccianti, ma hanno presi sul serio, non vanno né blanditi perché sono giovani, non hanno... E dietro tutto questo c'è però il fallimento dell'istituzione istruzione, il fallimento dell'istruzione dell'università, perché se tu arrivi lì e non riesci neanche a... Dici, vogliamo da oggi due popoli, due stati. Non sai nemmeno che è dalla fine degli anni 40 che è esattamente così, ma che i palestinesi avrebbero potuto fare uno stato senza obiezione alcuna di chi che sia, se non fosse che proprio gli arabi che sostenevano la causa palestinese lo facevano per abbattere Israele. Quindi due popoli, due stati non sono mai nati, perché i palestinesi sono finiti ostaggio di quelli che dovevano usarli per distruggere Israele. Se poi, dopodiché, si possono avere opinioni diverse. Io ho opinione abbastanza critica su quello che fa il governo Netanyahu, ma uno può confondere tutte le cose in campo. Un'università che vede dei ragazzi protestare perché non si faccia la collaborazione con le università israeliane, è giusto che gli si dica: state profondamente sbagliando.
Andrea.
Allora, vi cito solo un episodio che mi riguarda personalmente. Alcuni giorni fa ero ricoverato in ospedale, in un policlinico, non vi sto a dire dove. Dovevo fare un intervento di endoscopia. Tutto bene, infatti sono qui che ve ne parlo.
Meno male.
Ti ringrazio, Barbara. A un certo punto, l'endoscopista, bravissimo, conosco perché abbiamo avuto altre occasioni di conoscerci profondamente, l'endoscopista si è messo a parlare in inglese. Io mi domandavo, a un certo punto, tra i fumi dell'imminente anestesia, ho chiesto: ma con chi cazzo stai parlando? E lui mi ha detto: no, guarda, scusami, abbiamo come ospite il primario del più importante, il gastroenterologo primario del più importante ospedale dell'università di medicina, della facoltà di medicina di Teheran, che sapete essere la capitale dell'Iran. Cioè, io in quel caso avrei potuto dire, visto la mia nota posizione sicuramente filo israeliana contro una certa impostazione politica iraniana, avrei dovuto dire: fermi tutti, io non voglio avere a che fare con... Cioè, ma voi capite che siamo veramente al delirio? Stiamo parlando della scienza, non stiamo parlando
della cultura.
O della cultura. Della cultura, certamente. Allora, a un certo punto, poi vedi, Enrico, tu sei giovane come Luigi, siete anche studenti, avete studiato, studiate ancora, no?
Cioè,
no,
andrete in clinica anche voi.
Andrete anche voi a fare l'endoscopia. però voi, cioè, qui noi diciamo: gli studenti protestano contro. Ho detto a Davide che ieri ho visto circa 2.500-3.000 studenti che andavano a sostenere gli esami per entrare all'Università Cattolica, Facoltà di Medicina. Io credo che se lì dentro avessi chiesto a quei ragazzi, a quelle ragazze, con i loro zainetti, scusate, siete pro o contro Israele, Gaza, eccetera, mi avrebbero risposto: ma stiamo parlando della Garza? No? Cioè, la stragrande maggioranza degli studenti non è in piazza. Quelli che si sono incatenati facendo lo sciopero della fame, uno ha 29 anni, che
la merenda.
Francamente, 29 anni, insomma, uno dovrebbe quantomeno aver... O è alla terza laurea, allora è un genio, no? Oppure è un filino fuori corso, come si dice.
Allora, sentiamo Antonio al telefono. Buongiorno Antonio, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Io volevo Buongiorno, volevo solo, ho chiamato solo per dire che secondo me è giusto manifestare, si è sempre manifestato dagli anni 60, però trovo estremamente sbagliato che questi ragazzi qui, che come diceva lei, che magari sono anche su di età, non sono proprio solo ragazzini, si mettono a sputare in faccia i poliziotti, saltare sulle auto della polizia, per qualsiasi motivo. Per esempio, se io domani mattina c'ero con quelli della Lomellina, mi rivolgo lì alla nostra
sistema.
Sì. Esatto.
Ma perché tu di dove sei? Scusami.
Ce l'ho con quelli della Lomellina, per dire. Questo non mi saltare sull'auto sua, giusto? Perché lei giustamente mi denuncia, no?
Chiaro.
Allora questi ragazzi qui imparassero un po' civilmente a manifestare con criterio. Però questo non mi stupisce, anche perché poi noi diamo nelle università delle professoresse che solidarizzano con delle terroriste, e questo di questo non mi stupisce più niente. Ecco, siamo in un paese che secondo me non ha futuro da quel punto di vista.
Non ha futuro, però è anche vero quello che diceva Andrea, cioè che quello è un gruppo di ragazzi che manifesta, ma non tutti, no?
Però quei pochi o tanti che manifestano, sì, andrebbero presi per le orecchie e dici: guarda, si può manifestare, ma non in questo modo.
Scusi la domanda,
perché hanno magari la loro età, sono lì che difendono l'ordine pubblico e vengono insultati.
È chiarissimo. Scusi la domanda impertinente: quanti anni ha?
Io?
Più o meno. Sì, più o meno.
60.
60, quindi siamo coetanei, io ne ho 64. Sì. Lei se lo ricorda che cos'erano le manifestazioni quando noi eravamo ragazzi?
Sì, mi ricordo di Valle Giulia.
Si sparava.
Mi ricordo anche di Valle Giulia, sì.
Valle Giulia era una scampagnata. Sì. Perché, Valle Giulia è stata un'occasione festosa. Si partiva con le spranghe, si partiva con le chiavi inglesi, si partiva con
gli anni di piombo, sono nati
un attimo, così capiamo la direzione di Davide.
Il tema è, non solo deve garantire assolutamente la manifestazione, il diritto di manifestare, anzi, soprattutto lo voglio garantire alle cose che non condivido, e poi però mi prendo anche la libertà di dire che non le condivido. Ma nulla di quello cui stiamo assistendo è lontanamente parente, e speriamo anche che così si mantenga, di quello che abbiamo conosciuto da giovani.
Allora Antonio, grazie mille per essere stato con noi e buona domenica.
Però vedo che molta parte politica solidarizza con questi ragazzi.
Ma non c'è dubbio, è così.
Guardi, questa cosa della parte politica, anche lì bisogna vederla. Di che stiamo parlando? Della sinistra? Bene, la sinistra è quella che garantì l'ordine nell'Italia degli anni di piombo. E la posizione contro Israele una volta era della destra. Io ho l'impressione che in questa marmellata della faziosità, senza neanche più un minimo di ragionevolezza e conoscenza dei temi, non solo i politici si scambiano il posto, per cui quello che dicevo ieri io adesso lo dici tu e facciamo a turno, ma si scambiano anche le tifoserie, che è abbastanza...
Antonio, scusami un attimo, Antonio, se parliamo in due non si capisce, scusami, ma te lo devo dire. Ok,
scusa.
Grazie per essere stato con noi e ci sentiamo presto. Grazie. Allora, vi presento Filippo. Filippo fa parte del collettivo Cambiare Rotta, è uno dei ragazzi, per intenderci, che ha manifestato alla Sapienza di Roma. Ciao Filippo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, cerchiamo di un attimo di riavvolgere il nastro. Vi abbiamo visto in catene questa settimana, incatenati. Perché avete manifestato? Perché manifesterete? Cioè, qual è il punto?
Ma sono parecchi mesi, diciamo, che abbiamo costruito un movimento non solo a Roma ma in tante università in tutta Italia, di solidarietà con il popolo palestinese, ma più in generale anche un movimento antimilitarista, diciamo, contro la partecipazione delle nostre università alla filiera bellica, che in questo periodo di riarmo generalizzato dell'Unione Europea sta diventando sempre più importante, appunto la presenza delle aziende belliche nelle nostre università.
Ecco, parli di presenza di aziende belliche nelle vostre università? Cioè, qui si parla di accordi su progetti di ricerca, no? Quelli che voi contestate con Israele.
Sì, contestiamo diverse cose. Da una parte c'è una campagna, diciamo, di boicottaggio delle università israeliane, che è una campagna che fa parte della campagna internazionale del BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che vuole, diciamo, che i cittadini, i lavoratori, gli studenti mandino un segnale che dovrebbero mandare gli stati e che invece non mandano.
Ma
non
perché boicottare, scusami, ma perché boicottare l'attività delle università israeliane, che voglio dire non sono coinvolte nelle decisioni di Netanyahu, anzi non lo sono per niente, ecco, perché molti protestano, e progetti di ricerca che magari riguardano anche altre cose, il cambiamento climatico, cioè perché mettere fine a tutto questo?
Proprio per quello che dicevo prima, ovvero per mandare un segnale, un allarme allo Stato di Israele, che al momento è non solo adesso, ma da anni non rispetta il diritto, non rispetta il diritto internazionale.
È comprensibile, ma questa vostra posizione antibellica, quindi anti-aggressività, immagino che comporti una condanna senza appello di Hamas ed Hezbollah, no?
Ma no, questo necessità ogni volta di condannare precedentemente.
No, quelli sono la guerra di quelli che vanno assaltano Israele per ammazzare gli ebrei è giusta, ma la risposta di Israele, guardi, bisogna questo, che sia sulla pace. È questa la posizione,
guardi,
ridicola. Io lo dico con grande con rispetto e franchezza, una posizione ridicola.
Ah, perfetto, grazie mille dei toni pacati come al solito. Comunque questo giochino retorico di dover giustificare qualsiasi posizione tramite questo giochino retorico.
No, rispondi Filippo, non ti preoccupare, non c'è nessun gioco retorico. Qui le regole del gioco sono chiare e quindi puoi rispondere.
Scusami
un attimo, Andrea,
però è giusto che risponda.
Prego Filippo.
Allora, qualsiasi posizione deve essere, diciamo, accettata a prescindere da diciamo questo fatto di dover prima giustificarsi, diciamo, mettendo le mani avanti e condannando quello che è successo il 7 ottobre, è un gioco a cui non vogliamo sottostare.
Però no, lascia perdere il gioco.
Spesso si dimentica, chiudo soltanto solo una cosa. Spesso si dimentica che quello che è successo quel giorno è la conseguenza di 75 anni di colonialismo, di soprusi, di apartheid e di devastazione.
E non è vero però storicamente. Ma non è vero storicamente, perché Israele non ha mai scatenato mai una guerra per allargare i confini, ha sempre subito la guerra per la cancellazione e le ha vinte. Questa è la storia, lei non può negare questo.
Ma pure il 48?
Certamente.
Sì, quindi il 48?
Vabbè, assolutamente questo... assolutamente.
Ma senza andare nel 48, io vorrei chiedere una cosa all'amico che ci ha chiamato.
Filippo.
L'Iran è un paese che ha una filiera, l'avete chiamata molto correttamente, molto modernamente, una filiera di armamenti non indifferente. Sappiamo tutti benissimo che l'Iran è uno dei paesi che sta cercando da molti anni, e in parte qualche esperto ci dice che ci è riuscito, di creare una filiera atomica e di entrare quindi nel novero, ahimè, di quei paesi che sono possessori della bomba nucleare. Addirittura si parla della bomba all'idrogeno. I droni che vengono utilizzati in Ucraina da una parte e dall'altra sono fabbricati vuol dire proprio realizzati, progettati, eccetera, iraniani. Siamo d'accordo che dobbiamo contestare anche quel tipo di filiera, no? Non solo quella israeliana o italiana o francese?
Allora, adesso per rispondere posso raccontarle una storia che conosco bene perché riguarda un mio professore di fisica, perché io sono un fisico, conosco professori di fisica nucleare. E le racconto la storia di un mio professore di fisica nucleare che è iraniano. E che soltanto per essere iraniano, dopo il 2001, è stato bandito da qualsiasi laboratorio federale americano dove lavorava. È seguito ogni giorno dalla CIA, dal Mossad, dai servizi.
Filippo?
E questa è la condizione in cui si trova ad operare questo mio professore, secondo lei
in effetti essendo iraniano, essendo l'Iran della dittatura teocratica in seguito alla bomba atomica, hanno fatto
secondo
bene.
Secondo lei un professore non assolutamente questo è un dissidente, quindi
allora guardi, secondo anche lei, Salman Rashidi è iraniano, guardi che anzi
secondo
iraniano,
lei un professore israeliano che americano. ha contribuito a costruire le bombe atomiche illegali e non dichiarate di Israele, riceve lo stesso trattamento?
No, scusi, Filippo, io ho parlato poco fa di un medico, di un primario di gastroenterologia iraniano della più importante università iraniana a Teheran, un ospedale di tra l'altro molto efficiente, con fior di ricerca. Io poi sono andato a guardare testi, molte ricerche internazionali, eccetera, che lavorava tranquilla, lavorava, era presente in sala e guardava come i suoi colleghi italiani molto bravi stessero operando, sul mio intestino.
Questa è la civiltà, Andrea. Il tema è che taluni pensano che sia buona la bomba atomica di uno e cattiva la bomba atomica di altro. Alcuni pensano che se spara uno quello è un crimine contro l'umanità, se spara l'altro ammazzando bambini o scannando col coltello dei bambini di appena pochi mesi, e invece è la reazione a una storia di soprusi. È un modo di ragionare che non condivido per niente, trovo che sia anche vagamente ripugnante, ma che io difendo nel mio mondo il diritto di esprimerlo. Segnalo che se quel mondo vincesse io non potrei parlare.
Filippo, c'è un altro, non so se vuoi rispondere a questo o andiamo oltre.
No, solo brevemente ripeto quello che ho detto. Il boicottaggio è semplicemente che si chiede che Israele venga trattato come tutti gli altri paesi, come l'Iran, come la Russia e come tutti i paesi.
Senti, però c'è un'altra questione.
Il giorno dopo che sono entrati in guerra sono stati sanzionati dal governo italiano in cui hanno sospeso tutti gli accordi di ricerca.
Ma Israele non ha dichiarato guerra a nessuno.
Questo però, ragione Davide, non tiene conto del 7 ottobre. Non è che si voglia sempre tornare lì, però è un passaggio importante, che è come per l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. E non è che non si può tenere conto di chi ha mosso le prime... No, sei d'accordo, Filippo, su questo? Cancelliamo un giorno che è importante, che è l'inizio di tutto.
Assolutamente no, non è l'inizio di tutto, non è che non esistesse il problema israelo-palestinese. Io le devo soltanto un numero: dal 2008 al 2024 Israele ha ucciso 13.000 palestinesi.
Quindi esisteva già un problema. Nel suo conto c'è dal 2008 al 2024 quanti missili sono partiti dalla striscia di Gaza e da Hezbollah a nord del Libano diretti su Israele?
Quindi esisteva già un problema.
Ma esiste dall'inizio, io l'ho detto allora... all'inizio, esiste dall'inizio, perché il popolo palestinese è stato preso in ostaggio da estremisti arabi che hanno un unico obiettivo nella vita: cancellare Israele dalla carta geografica. Questo è il problema che esiste dalla fine degli anni 40 del secolo scorso.
Filippo, poi c'è un'altra questione, cioè il modo che avete scelto per naturalmente fare queste manifestazioni, e sai che si parla molto in queste ore di scontri con la polizia, di aggressioni, sono state assaltate due volanti, la Presidente del Consiglio Meloni ha detto che questo non è manifestare ma delinquere. Che cosa ci dici su questo? Della serie, va benissimo esprimersi, però se ci sono 27 agenti feriti non c'è qualcosa che non va nelle modalità proprio?
No, su questo diciamo crediamo che sia una insomma
che sia presente... normale, tu dici che ci siano 27 agenti feriti.
No, credo sia una ricostruzione falsa di quello che è accaduto.
Però l'abbiamo
quel
visto
giorno.
Immagini,
non sono state. Guardi, io ero là, quindi non è che non sono state assaltate due volanti. Assolutamente.
Non è successo niente, non ci sono stati agenti feriti, nessuno si è fatto male.
Il numero sicuramente è stato gonfiato.
Sì, ma
perché...
basta uno, anche solo il fatto che ci sia un agente ferito e neanche uno studente.
Sì,
per
sì,
fortuna,
sì, no.
Per fortuna, nessuno studente ferito in quella. Per fortuna,
comunque,
sottolineo. Però
ci sono stati dei momenti di tensione, non c'è stato nessun tipo di assalto, questo soltanto per chiarirlo. Il problema, credo che la narrazione parta sempre dal presupposto che sia chi manifesta che crea le tensioni in quei momenti, mentre chi si trova in piazza là in quel momento sa benissimo che le tensioni vengono create dalla polizia che
ma che deve fare, diciamo, la polizia però non
nelle
venire
nostre università, scusami Enrico, nelle nostre Enrico, università.
Il nostro amico non, evidentemente non ci segue, perché forse se ci seguisse saprebbe che qualche domenica fa abbiamo preso un poco di dissensi, ma che non è normale che sia, perché a proposito dell'uso di manganelli dicevamo che quella operazione della forza dell'ordine è stata sbagliata e quindi ci siamo presi gli insulti di quelli che dicono noi poliziotti ci hanno sempre ragione. Come era falso che i poliziotti ci hanno sempre ragione, è falsa l'idea che creano la tensione alla polizia. Guardi, questo è esatto, questo è il germe che quando io avevo la sua età ho visto sbocciare piano piano. Attenzione a dire che la polizia è lei che crea la tensione, perché si arriva poi a un passo alla strategia della tensione. Non so se lei sa di che si tratta, ma lo trova anche su Wikipedia.
Cioè, come avrebbe dovuto comportarsi la polizia nei confronti delle vostre manifestazioni, di quelle che ci sono state, di quelle che ci saranno? Non presentarsi? Questo...
Ma semplicemente noi crediamo che all'interno dell'università non debba esserci un presidio costante di decine e decine
Sì, voi dite che non deve esserci un presidio, ma se voi tentate di fare irruzione nel rettorato, perché questo era il vostro, non l'abbiamo ancora detto, il vostro obiettivo era fare irruzione nel rettorato, raggiungere
non
la vostra rettrice Polimeni per...
perché, non c'è,
perché scusami un attimo. Mi dici perché non è così. La versione, sappiamo noi, è che c'era nel rettorato una riunione in corso proprio su questi accordi con le università e gli Atenei di Israele, e voi volevate fare irruzione nel rettorato per andare a far sentire la vostra voce. Non è così?
No, non è così. Non abbiamo fatto irruzione, anche perché il rettorato era completamente blindato.
No, avete tentato, io ho detto, avete tentato di fare irruzione, siete stati fermati dalla polizia, che stava lì per quello, per impedire che ci fosse una cosa.
Io non so se lei sa come ha fatto il rettorato della Sapienza, però c'è un grosso portone in metallo che era completamente sbarrato, che è impossibile da aprire in qualsiasi caso.
E come mai provavate a farlo?
Tensioni...
come pensavate di entrare nel rettorato?
Perché c'erano due, non pensavamo di entrare nel rettorato, lo sto spiegando, c'erano due nostri compagni che si erano incatenati sotto al rettorato e che stavano venendo tenuti ostaggio dalla polizia, che aveva messo 3-4 macchine intorno, in sosta, cioè in un punto sbagliato sopra il marciapiede, aveva messo tutte transenne intorno a queste due ragazze, che le impedivano anche la più semplice comunicazione con due ragazze che si erano incatenate quella sera stessa, e che era una situazione pericolosa per la salute dei due manifestanti che stavano
cosa era pericoloso per la salute delle due ragazze? Che si fossero incatenate o che ci fosse la polizia attorno?
Che si impediva la comunicazione se serviva qualcosa.
Perché se lei non le
da
parla
mangiare,
bene, sì, da mangiare, pensava che li facessero morire. Ma non erano in sciopero della fame. Ma lei pensava sul serio che la polizia. Lei sul serio pensa che la polizia volesse fare del male a quelle due ragazze falsamente incatenate davanti alla cosa? E pensa che se il rettore si trova sotto delle persone che si incatenano non deve chiamare la polizia? Lei sul serio pensa a questo?
Beh, guardi, io credo che il problema della militarizzazione dell'università non è sempre esistito.
Beh, insomma, abbiamo parlato di una guerra poco fa, se c'è la militarizzazione dell'università
certo,
da chiedersi
cosa succede.
La polizia
è la militarizzazione. Guardi,
va
stia attento, con le parole sono importanti. E studiate la stagione degli anni 70-80, studiatela, sì, per favore, le faccio un favore, studiatela, che è importante, perché ripetere gli stessi idioti
Lippo,
termini
quanti anni ha lei?
E fa male.
Lippo, 24. Chiedo scusa, 24, è uno studente di fisica, quindi è importante,
certo.
Tra l'altro ho appena visto quel straordinario film Oppenheimer, immagino lei anche abbia visto o letto il libro, insomma,
sì.
quanto sia delicato questo argomento, no? Perché la fisica oggi può fare passi straordinari, ad esempio nel campo della prevenzione, della medicina, eccetera, così come purtroppo è riuscita a fare quella cosa che è vero che per certi anni, per alcuni decenni ha garantito una sorta di pace armata, no? Quando c'era la guerra fredda, e poi adesso siamo tornati a riparlare di questi timori e di queste situazioni. Io vorrei chiudere con una semplice domanda sulla questione Russia-Ucraina. come la vediamo insieme? Cioè, perché ormai parliamo sempre solo di Israele, Hamas, Iran, certo ci mancherebbe altro. Meno male che per adesso non parliamo della Cina e di Taiwan, perché allora sarebbero veramente, come dicono qui a Roma, stica. Ma sulla guerra Russia-Ucraina, che posizione state prendendo, Filippo, volete prendere?
Guardi, sempre per citare anche su questo situazioni reali di professori del mio dipartimento, molti professori si sono ritrovati pochi giorni dopo, diciamo, l'acuirsi del conflitto in Ucraina, ad avere sospesi i bandi di ricerca che avevano vinto di collaborazione con la Russia. Quindi questo è un primo dato che volevo sottolineare.
Sì. Lei se lo ricorda che per esempio la quello Russia, che è stato lei fatto se lo ricorda che la Russia ha aggredito l'Ucraina e che ci sono i bandi, ci sono il boicottaggio internazionale per non dover intervenire armati, giustamente lei dice le armi fanno male in Russia, lei se lo ricorda questo, sì? O non è vero nemmeno, o è l'Ucraina che dagli anni 40 non fa altro che sollecitare la reazione russa e provocare?
È esattamente come ha detto lei, c'è un boicottaggio internazionale in corso contro la Russia, quello che dovrebbe esserci contro il governo israeliano,
contro Israele, lei dice,
lo stanno mettendo in campo. E concludo soltanto nel dire che prima avete citato il film di Oppenheimer, io credo che in quel film si spieghi bene il sistema, diciamo, in quel caso il complesso industriale, militare e tecnologico statunitense, come è stato ideato per far collaborare l'esercito, le industrie belliche e le università di quel paese.
Filippo, io credo dobbiamo salutarci ora perché il tempo a nostra disposizione è finito. Continuerete a manifestare la prossima settimana oppure non lo sai?
Sì, sì, certo, stiamo ancora in presidio costante sul territorato, ci sta una staffetta dello sciopero della fame, per ora i due ragazzi hanno retto per 3 giorni e adesso hanno dato il cambio e ci stiamo dando il turno.
Va bene, però grazie Filippo, grazie mille per averci spiegato, insomma, quelle che sono le vostre ragioni, le ragioni che vi hanno spinto a manifestare alla Sapienza di Roma. A presto.
Arrivederci.
Sì, buongiorno. Ci colleghiamo con Enzo Tamborra per il Gran Premio di Formula 1 di Cina. Enzo, 30 secondi.
Siamo al 52esimo sui 56 giri previsti, dunque nel finale della gara nessuno sembra poter mettere in discussione il dominio di Max Verstappen, che ha 11 secondi di vantaggio sulla McLaren di Norris, terza tra Red Bull Sergio Perez. Al momento non sembra la portata della Ferrari l'obiettivo minimo, che era salire sul podio almeno da terzi, perché Leclerc è quarto, Sainz è quinto. A voi.
Grazie, tra poco torniamo sulle parole degli studenti che manifestano alla Sapienza contro Israele pro Gaza. 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle solo da lontano
ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love, qui su RTL 102.5 alle 10.46 nella domenica dell'indignato speciale.
Allora, ripartiamo dalle parole di Filippo che ci ha raccontato le ragioni della protesta alla Sapienza di Roma, le commentiamo con voi, Med allo 02 25 15 15. Prima però un flash, Formula 1, Gran Premio della Cina, Enzo Tamborra, siamo alle battute finali, giusto?
È finita la gara con l'ennesimo trionfo di Max Verstappen, quarta vittoria su 5 Gran Premi di questa stagione, sul podio anche Norris su McLaren e Perez con l'altra Red Bull. Per la prima volta in questo mondiale giù dal podio invece le Ferrari, soltanto quarto Leclerc, quinto Sainz. A voi.
Molto bene, allora poi riprenderemo anche nel giornale orario delle 11, vi racconteremo la gara. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno. Io vi ascolto sempre, complimenti comunque per i temi che discutete sempre, mettete sempre in platea per tutti noi.
Grazie, Mezzetto. Di dove sei?
Io sono da Biategrasso, provincia di Milano, che volevo collegarmi al discorso dal ragazzo prima, lo studente, quello che è successo la settimana scorsa. Quindi a Biategrasso vi comunico che comunque è una bella cittadina, bella gente, si sta bene, si lavora e quindi siamo tutti in sintonia. L'unica cosa che Biategrasso non è la Siria, Biategrasso non è Israele, non è altro, però ho visto che è una deputata della Lega che ha preso come cavallo di battaglia il discorso cultura araba e discussioni sull'Islam e su altre questioni, che sapete già chi è questa persona, suscitato più o meno una polemica in città, perché si tratta di un istituto scientifico, si chiama Bachelet, che ha organizzato un corso della lingua araba, come fanno tutti gli anni. Diciamo gli ultimi 3 anni hanno avuto anche un successo, perché hanno organizzato 60 corsi in diversi tipi per i ragazzi. Le ragazze in autonomia, senza impegno, hanno cercato di insegnare qualche parola ai loro coetanei, parlando anche dei costumi, delle usanze.
Allora, Med, perdonami, sono andata a cercarmi la notizia, perché tra l'altro Biategrasso è a tipo 10 km dal Contado, ma io avevo ignorato completamente questa cosa. Ho trovato la notizia adesso. A Biategrasso è dal Giorno, il liceo dove si insegna l'arabo e come indossare il velo, non è sudditanza. E poi insorge la Lega, deriva preoccupante. Questo è. Ma perché lì, scusami, è tipo un liceo linguistico in cui c'è un corso di arabo?
Esatto.
E quindi vengono insegnati anche gli usi e i costumi arabi.
Esatto, io l'ho fatto io personalmente, io sono un ingegnere meccanico, vivo in questo bellissimo paese da 35 anni, sì. L'ho fatto nel 2013 con i medici infermieri, perché c'è sempre quella difficoltà. Vabbè, insomma, magari stranieri
però cosa
hanno
c'entra
problemi.
Con le
c'è stata questa polemica, abbiamo capito che ma tu che pensi degli
c'entra.
Studenti che manifestano alla Sapienza di Roma?
C'entra perché io credo che i studenti manifestano devono fare le loro esperienze. Le forze dell'OVNI hanno anche loro i loro figli che vanno a scuola, sì. Quindi i ragazzi vanno presi in buone maniere, va spiegato come funziona il mondo, perché manifestano. Chiaro. E il governo deve cercare di stare insieme ai ragazzi, perché io sento Giacalone, veramente lo sento tutti i giorni, ma lo invito di andare in tutta Italia a fare un giro a trasmettere quello che dice, perché è molto importante quello che dice, solo che purtroppo noi ci dimentichiamo, parliamo sempre di storia, che i ragazzi sanno la storia, ma siamo nel 2024, vivono
questo è vero, allora questo è vero, però mi scusi, per esempio c'è stata un'irruzione nel corso di un senato accademico, quindi in un rettorato c'è stata un'irruzione di persone, sono ragazzi, non so se erano tutti iscritti, ma insomma ragazzi sono entrati con gli striscioni, eccetera. Questa è una cosa che non si fa, cioè se però, il rettore in quella condizione chiama la polizia, c'ha ragione o no?
Sono d'accordo con lei, sono dalla parte della polizia, però ripeto, la politica rientra sempre comunque
non
a creare
dubbio,
un
non c'è dubbio, non bisogna soffiare sul fuoco, non bisogna soffiare però, sul fuoco, semmai bisogna
certo.
Quello che penso io è che questi ragazzi, compreso Filippo naturalmente, ci mancherebbe altro, che è stato fra l'altro bravissimo, questi ragazzi vanno presi sul serio, cioè non vanno né blanditi perché dicendo sono giovani, un corno, sono persone che votano, sono adulti, maggiorenni, quindi
esatto, però
vanno presi sul serio. Presi sul serio significa io devo risponderti a tono e nel merito. Non è che il dibattito può essere se puoi o non puoi manifestare, quello se rispetti la norma, sì. Punto e basta.
Manifestare è così.
Certo. Esatto, tu non puoi invadere il rettorato, non puoi fare irruzione alla riunione del Senato accademico e se sostieni che la guerra l'ha cominciata Israele contro i palestinesi, hai diritto di incontrare qualcuno che ti inviti a leggere la storia, perché il falso è falso. Cioè le opinioni possono essere diverse, ma infatti
certo,
no.
Sì, a maggior ragione se sei in un'università, no? Ma sarebbe anche il compito magari di un ateneo. Dobbiamo salutarti, Med. Scusami, ma siamo davvero agli sgoccioli, dobbiamo andare in onda anche Salvatore, se no purtroppo non riusciamo, è spiacevole. Buongiorno Salvatore.
Buongiorno ai radioascoltatori e a voi studio.
Da dove?
Da Modica, in provincia di Ragusa.
Prego.
Allora, io volevo intervenire dicendo che sono a favore delle manifestazioni e vi dirò di più. In teoria lì a prendere manganellate dovremmo esserci noi. Io ho 53 anni e a manifestare secondo me dovremmo essere noi e voi anche che siete nello studio. Lo dico perché ho sentito stamattina dire Giacalone attento alle parole. È proprio questo il problema, che tutti però dobbiamo stare attenti alle parole. Le risoluzioni dell'ONU sono parole da essere considerate oppure no? Quando prima Giacalone diceva al ragazzo che bisogna leggere, secondo me sbaglia, perché sa benissimo che leggere, si possono leggere tante cose, lo studioso non è solo Giacalone, ci sono altri studiosi che raccontano la storia di Palestina e Israele in altro modo e vanno comunque studiati, letti e considerati se si vuole arrivare a una pace, non a una guerra continua. Quindi certo. Fomentare con le parole di Giacalone un attacco, diciamo, è come se tutti attaccassimo Israele. Non attacchiamo Israele. Noi difendiamo un Occidente che vogliamo diverso dai paesi arabi dove non c'è democrazia. L'attacco di Israele in questo momento non ha giustificazioni. Tutti dovremmo protestare. Ma come fate voi, Giacalone? Mi riferisco a Giacalone in particolare. 3.000 bambini che non hanno più genitori, bambini senza gambe. Fate un attacco fatto da un paese che potremmo essere noi, perché io difendo la democrazia occidentale, ma noi dobbiamo dare l'esempio. Che
tutto questo è molto chiaro.
Facciamo rispondere, sì. Perché sennò diventano dei monologhi, sì, certo, che poi certo. In questo periodo sono anche al centro.
Per carità, io mi pare di essere stato educato.
Sì, sì, assolutamente. Semplicemente facciamo rispondere.
Non parla di maleducazione. Le Nazioni Unite considerano Hamas un'organizzazione terroristica. Le Nazioni Unite difendono e affermano ovviamente il diritto di Israele non solo a esistere, ma a esistere in sicurezza. da Gaza, da Gaza e Bollà, la ringrazio dell'interruzione.
Non ho detto
da
Gaza è...
no, lo dico, io ho detto delle Nazioni Unite il soggetto. Da Gaza.
No, le Nazioni Unite, la risoluzione delle Nazioni Unite.
No, no, sono le Nazioni Unite. Io mi esprimo in italiano abbastanza passabile. Sono le Nazioni Unite. Da Gaza è stata utilizzata per decenni come rampa di lancio dei missili contro Israele. Sotto l'ospedale di Shifa ci hanno trovato 300 miliziani e un'armeria intera. Quindi il tema è, se lei mi fa finire, io la ringrazio. Quindi il tema è che se si vuole convivere, bisogna che da parte del mondo palestinese non si ritenga che Hamas sia l'espressione della convivenza, perché Hamas è un'organizzazione terroristica e non ci si convive. Dopodiché io sono fra i critici della modalità di risposta del governo Netanyahu, ma se mi dimenticassi di premettere che è il mondo palestinese preso in ostaggio, quei bambini palestinesi sono presi in ostaggio da Hamas, sono vittime di Hamas, quello, il massacro che si vede oggi a Gaza è esattamente quello che voleva Hamas ed è la ragione per cui io penso che il governo israeliano avrebbe fatto meglio a evitare.
10 secondi,
sono
Salvatore.
Sono d'accordo con lei, però lei ha omesso la risoluzione dell'ONU che dice a Israele di fermarsi.
Non l'ho omessa. Che ho messo?
Solo che lei
conosce l'ultima risoluzione, che peraltro si è fermata perché c'è stato il veto, quindi non va da nessuna parte.
Sì, okay. Io le sto dicendo, sto parlando della risoluzione. E sto
l'ultima, si è dimenticato tutte le altre.
Mi permetta di dire una cosa: quando lei continua a discutere, a parlare di quello che è Hamas, siamo tutti d'accordo che Hamas è un gruppo terroristico.
Sì. Però hai sentito che sul 7 ottobre
5.000 donne
sentito che sul 7 ottobre prima è il Filippo non
è vero. Io avrei un monologo.
Dobbiamo però adesso chiudere, salutarci
e non mi fai dire il monologo.
Andrea, i monologhi non vanno mandati.
Telefona alla Bortone anche te.
È censura. Barbara, spero che tu lo leggerai nei prossimi
giorni.
Esatto.
Va bene, dai, gran finale musica e poi ci salutiamo.
Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia!
Allora, 10:56 minuti, il gran finale dell'indignato speciale di oggi ci riporta Barbara nel 1974, va bene?
Sì, fa un po' specie dire che questo artista, che già sentiamo in sottofondo, è di fatto un premio Nobel per la letteratura, perché insomma, della serie sono solo canzonette, e no, in realtà qui c'è qualcos'altro, è molto, molto di più. Poi sai, c'era anche il giallo, era andato a ritirare il premio oppure no. Stiamo parlando di Bob Dylan, il nostro Millennium Hit.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
No. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, il nostro Millennium Hit per chiudere quasi l'indignato di oggi.
Allora, prima Andrea ha parlato di monologhi, perché al centro, sai, delle polemiche c'è quello di Scurati. 10 secondi, ma proprio come fosse un tweet, un X. Davide, di che cosa stiamo parlando? Di che polemica?
Di un'Italia che non ha digerito la propria storia, a destra e a sinistra.
Andrea?
Che se... ho un mio monologo, ma voi me lo avete censurato.
Ah, quindi tu sei fermo lì.
Sì,
proprio.
Sì.
Non si esprime.
Infatti penso che passerò al 9, come ha detto giustamente Barbara.
Allora, comunque, delle parole prima non lette, poi lette di Scurati, si parlerà anche delle prossime ore e soprattutto in vista del 25 aprile, ne parleremo in settimana. Grazie.
Non fu proprio un giorno solo di pace, eh?
No, ma infatti ne avremo modo di parlarne. Grazie in regia a Milano, a Pio Ingegno, a Gigi Resta, grazie a Indice Carelli a Roma, a Max Vigiani, coordinamento news in redazione. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, a domani.
Andrea Pamparana, ciao. Buona settimana.
Grazie. Buon lunedì.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
A Luigi Santarelli, alla grandissima. Buona domenica a tutti e grazie per essere stati con noi. Ciao. Per i tanti messaggi oggi davvero. Grazie.